Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Dazi per l'oro lavorato in Svizzera, prima no, poi sì, ora forse. L'amministrazione americana chiarirà presto la situazione, sembra possibile che in realtà i lingotti non vengano tassati. Guerra in Ucraina, il presidente americano Trump annuncia che il 15 agosto incontrerà il presidente russo Putin in Alaska, escluso quello ucraino Zelensky, un'assenza che solleva numerose critiche. Emma Thompson, premiata ieri sera al Festival di Locarno, in piazza c'era il pienone, bloccati gli accessi anche a chi aveva acquistato il biglietto. È morto a 97 anni Jim Lovell, comandante dell'Apollo 13, pronunciò la leggendaria frase «Houston, we've had a problem», la sua storia immortalata in un film di grande successo. La crisi del Lugano Calcio, stamattina a Cornaredo una delegazione di tifosi ha voluto parlare con la squadra per chiedere maggiore impegno e dedizione. C'è uno sbaglio, presto chiariremo tutto. Dalla Casa Bianca arrivano rassicurazioni sul mercato dell'oro. Adesso si ipotizza infatti che i lingotti potrebbero non essere sottoposti a dazi. Ieri, lo ricordo, un documento delle dogane statunitensi lasciava invece intendere che sarebbero stati tassati. La vicenda, che preoccupa il settore in Svizzera, in sé non è dunque ancora chiarita e i timori e le incertezze hanno fatto salire ulteriormente il prezzo dell'oro. Gianpaolo Driussi, da Berna.
Informazioni errate è l'espressione utilizzata da un'anonima fonte della Casa Bianca sentita ieri dalle agenzie Bloomberg e Reuters. Chiariremo queste informazioni prossimamente tramite ordine esecutivo, ha poi aggiunto il funzionario, lasciando intendere che probabilmente l'oro continuerà a non essere tassato. Le informazioni in questione riguardano la notizia, per tutta la giornata di ieri rimbalzata fra Europa e Stati Uniti, di un clamoroso cambio di regime doganale che per il nostro paese, con l'aliquota del 39%, significherebbe la paralisi del commercio dell'oro. A dar fuoco alle polveri era stato il Financial Times, riportando una lettera datata 31 luglio dell'agenzia doganale statunitense. La missiva, nel frattempo pubblicata su internet, risponde a una richiesta di informazioni di una raffineria svizzera e in sostanza dice: i lingotti da un chilo e quelli da 100 once non sono esentati dai dazi. Questa è perlomeno l'interpretazione dell'Associazione Svizzera dei Fabbricanti e dei Commercianti d'Oro, dettasi molto preoccupata, mentre una delle raffinerie ticinesi, la Valcambi, che non fa parte di questa associazione, aveva interpretato differentemente le indicazioni, a suo dire riferite a un particolare tipo di lavorazione dell'oro. La Segreteria di Stato dell'Economia, dal canto suo, si era limitata a prendere atto della lettera, aggiungendo unicamente che il quadro legale è quello scattato il 2 aprile scorso, il Liberation Day, in cui i lingotti d'oro figurano fra le eccezioni ai nuovi dazi. L'oro ha ieri intanto toccato un nuovo record, con un valore di 3.534 dollari l'oncia, prima di scendere a poco più di 3.461 dollari, dopo le rassicurazioni giunte dalla Casa Bianca sulle non meglio precisate informazioni errate circolate. Ancora infatti non si sa se l'anonimo funzionario si sia riferito a un errore delle dogane statunitensi, peraltro già ipotizzato dal Financial Times, o all'interpretazione del loro documento. Scorrendo la cronaca, dopo le incertezze sul prezzo dei nuovi caccia F-35, gli Stati Uniti parlano di malinteso con Berna, la telefonata fra Trump e la presidente Karin Keller-Sutter, con il tycoon che dice di non essere stato ascoltato, ma pensando anche alle differenti interpretazioni dell'accordo con l'Unione Europea sui dazi al 15%, i fraintendimenti fra le due coste dell'Atlantico sembrano intanto essere diventati una costante.
Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno in Alaska venerdì prossimo, il 15 agosto. A darne conferma è stato lo stesso presidente statunitense con un post sulla sua piattaforma social Truth, Verità. Allora Andrea Vosti, ne parliamo con te perché sei il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Oltre alla data e al luogo ci sono altri dettagli.
No, i dettagli dell'incontro, il luogo esatto in Alaska o ancora chi farà parte delle due delegazioni, russa e americana, non sono stati comunicati. Maggiori informazioni saranno fornite quindi nei prossimi giorni. La conferma dell'incontro è stata data da Donald Trump con un post nel tardo pomeriggio americano sulla sua piattaforma Truth. Ma già in precedenza, ricevendo alla Casa Bianca i leader di Armenia e Azerbaigian, Trump aveva anticipato l'imminente faccia a faccia con Putin.
I'll be meeting very shortly with President Putin. He'd like to meet as soon as possible. I agree with it, but we'll be announcing that very shortly.
Si tratta del primo incontro fra i due presidenti dalla rielezione di Donald Trump, ma un incontro che cade in un momento di rinnovate tensioni tra Washington e Mosca. E questo dopo che durante i primi mesi del Trump bis, il presidente statunitense aveva invece cercato una distensione dei rapporti con Vladimir Putin.
Sui media internazionali sono poi circolate anche voci, nei giorni scorsi, di un possibile incontro tra Putin e il presidente ucraino Zelensky, a margine proprio del bilaterale con Trump. C'è qualche conferma in questo senso?
No, non ci sono conferme, anzi direi che nelle ultime ore le possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky, il primo ovviamente dall'invasione russa del febbraio 2022, si sono di fatto azzerate. E anche funzionari anonimi della Casa Bianca, citati da alcuni media americani, hanno smentito che un incontro tra i presidenti russo e ucraino fosse una delle condizioni poste da Trump per incontrare Vladimir Putin.
Всіх об'єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію.
Nel suo consueto videomessaggio serale, Volodymyr Zelensky ha ribadito che il raggiungimento di un cessate il fuoco è possibile, a condizione però che gli Stati Uniti e i loro alleati alzino ulteriormente la pressione sulla Russia. Secondo il Wall Street Journal, Vladimir Putin avrebbe invece presentato all'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, le sue condizioni per un cessate il fuoco. Tra queste ci sarebbe il ritiro completo delle forze di Kiev da tutta l'Ucraina orientale.
Per chiudere, Andrea, accennavi prima alla visita alla Casa Bianca del primo ministro armeno e del presidente dell'Azerbaigian. Durante questo incontro i due paesi, che ricordiamo sono in guerra da 30 anni, hanno firmato una dichiarazione congiunta per lavorare verso la pace. Quanto è stata decisiva la mediazione del presidente statunitense?
Beh, diciamo che l'intervento di Donald Trump è stato decisivo, poiché il presidente statunitense ha utilizzato il potere di persuasione della superpotenza e la prospettiva di grandi opportunità commerciali per convincere azeri e armeni a sedersi al tavolo delle trattative. Non si tratta ancora di un vero e proprio accordo di pace, questo va precisato, bensì di una dichiarazione di intenti che non risolve però ancora tutte le questioni aperte, come per esempio il riconoscimento dei rispettivi confini. Ma si tratta in ogni caso di un grande successo per Trump, che spera così di cementare ulteriormente la sua immagine di uomo di pace. E infatti il presidente azero Aliyev ha colto l'occasione per appoggiare la candidatura di Donald Trump al prossimo Nobel per la pace. Nessuno lo merita più di lui, ha detto Aliyev.
Who if not President Trump deserves the Nobel Peace Prize?
Il presidente statunitense ha ovviamente gongolato, anche se sulla via del Nobel resta per lui un ostacolo forse insormontabile: la complicità della sua amministrazione per la catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza, in quello che alcuni considerano a tutti gli effetti come un genocidio.
Andrea Vosti da Washington, ma torniamo ora sulla notizia principale data questa notte, ovvero che il 15 agosto in Alaska andrà in scena un vertice per riportare la pace in Ucraina, ma senza l'Ucraina, senza insomma la diretta interessata. Sembra confermarsi questo formato inusuale già preannunciato ieri e che ha subito provocato la decisa reazione del presidente Volodymyr Zelensky. Allora, Piero Grabeck, l'Ucraina è un paese sotto attacco militare russo, come ha accolto questa proposta, questa possibilità? Insomma, ci sta o non ci sta?
Beh, Zelensky non ci sta, per il presidente ucraino rappresenterebbe un premio per la Russia che attacca e bombarda il suo paese da ormai 3 anni e mezzo. E poi c'è la Costituzione dell'Ucraina che impedisce formalmente la cessione di parti del suo territorio, ecco, è circa un quinto se guardiamo la situazione attuale. Secondo Zelensky, cercare una soluzione all'aggressione militare russa contro l'Ucraina senza coinvolgere l'Ucraina è impresa destinata all'insuccesso, insomma bisogna discuterne, sì, ma assieme. Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore indicano che la Russia potrebbe ottenere tutto quanto il territorio delle regioni di Lugansk e Donetsk, nonostante non lo abbia ancora conquistato tutto militarmente. Nelle regioni di Kherson e Zaporizhia invece si fermerebbe lungo le posizioni occupate attualmente, e a questo poi si aggiunge la Crimea, che di fatto è sotto controllo russo dal 2014. Donald Trump ieri ha evocato un generico scambio di territori. L'Ucraina cederebbe quelli appena menzionati, in cambio pare riceverebbe non dei territori russi, ma dei territori comunque suoi più a nord, nelle zone di Kharkiv e Sumy, invase dall'esercito di Vladimir Putin.
Le notizie comunque in queste ore si sono accavallate anche, diciamolo, in maniera piuttosto confusa, perché ieri scadeva anche l'ultimatum del presidente statunitense Trump, l'ultimatum lanciato contro la Russia per costringerla comunque ad accettare un accordo di pace per l'Ucraina.
Ecco, sì, un ultimatum di 50 giorni che Trump ha poi ridotto a 10 giorni in quanto fortemente infastidito dai continui bombardamenti russi sulle città ucraine. Trump aveva minacciato nuove sanzioni contro Mosca, dirette e indirette, nel caso in cui non si fosse impegnata nel mettere fine alla guerra in Ucraina. Dalla Casa Bianca però ieri non è giunta alcuna indicazione, non si sa se questa minaccia sia stata ritirata. Un'unica ritorsione indiretta è già stata adottata, ma contro l'India, colpevole di acquistare troppo petrolio russo. Nessuna indicazione da Washington, neppure a proposito dei due sottomarini nucleari che gli Stati Uniti hanno dispiegato nei giorni scorsi, non si sa dove, dopo lo scontro verbale e le minacce tra il presidente statunitense e l'ex presidente russo, il focoso Dmitry Medvedev.
Piero Grabeck, con te abbiamo cercato di fare il punto sulle relazioni, sul triangolare, diciamo così, Ucraina, Russia, Stati Uniti. Il 9 agosto 1945, 80 anni fa, in Giappone la città di Nagasaki fu colpita dalla bomba atomica Fat Boy. L'ordigno sganciato dagli Stati Uniti causò tra le 60 e le 80.000 vittime ed avvenne 3 giorni dopo il primo attacco nucleare contro Hiroshima. Questa mattina, a esattamente 80 anni di distanza, abbiamo detto, la città si è fermata per una solenne commemorazione. Ci dice di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
A Nagasaki sono le 11:02, le 4:02 del mattino in Svizzera. Per la prima volta dopo 80 anni suonano entrambe le campane della cattedrale di Urakami, vicinissima all'epicentro della bomba atomica sganciata il 9 agosto 1945. La chiesa era stata ricostruita già da tempo, ma solo ora è stata ripristinata la seconda campana, in tempo per suonare durante il minuto di silenzio nelle commemorazioni del Parco della Pace di Nagasaki. Sono passati 80 anni, chi avrebbe immaginato che il mondo sarebbe diventato così? Se continuiamo su questa strada, finiremo per precipitare in una guerra nucleare, accusa Shiro Suzuki, sindaco di Nagasaki. L'anno scorso la sua scelta di invitare la Palestina e non Israele aveva portato al boicottaggio dei paesi del G7. Stavolta inviti aperti a tutti e polemiche azzerate, con 94 paesi e regioni presenti. Anche i sopravvissuti iniziarono a sanguinare dalle gengive, perdere i capelli e morire, ricorda Hiroshi Nishioka, uno degli bakusha, i sopravvissuti dell'atomica, che da sempre chiedono passi più radicali contro il riarmo. Alla cerimonia è intervenuto anche il premier Shigeru Ishiba, che ha promesso di mantenere lo storico impegno del Giappone di non possedere armi nucleari, ma non ha fatto riferimento al Trattato delle Nazioni Unite sul loro divieto, entrato in vigore nel 2021. Tokyo non l'ha firmato, visto che è formalmente protetta dall'ombrello nucleare degli Stati Uniti.
Andiamo a Locarno ora al Film Festival, dove ieri sera l'attrice Emma Thompson ha ricevuto il Leopard Club Award incantando la Piazza Grande con il suo discorso in italiano. Non tutti però hanno potuto assistere alla serata, gli accessi alla piazza sono stati chiusi anticipatamente e non sono mancati momenti di tensione. Il nostro inviato a Locarno, Umberto Gatti.
Sto scherzando, spero, non è vera questa cosa. Cioè, io ho ospiti che vengono dall'estero, li porto al Festival del Film come se fosse la cosa più bella del mondo e mi mandate via perché non c'è più posto, dopo che ho pagato i biglietti.
Non è modo di fare, non è una bella immagine per Locarno, perché siamo comunque tantissime persone che non sapranno se potranno accedervi oppure no.
Sono le 21:17, la comunicazione è arrivata adesso e tra l'altro solo in lingua italiana.
Queste alcune delle voci raccolte ieri sera tra le tante persone che sono rimaste fuori dalla Piazza Grande. Il motivo? Il raggiungimento della capienza massima. Mattia De Sassi, direttore operativo del festival, che cosa è successo?
Diciamo che abbiamo un numero molto alto di accreditati, abbonati, non c'è riservazione in piazza. È sempre difficile capire quanti di questi abbonati accreditati arrivano in piazza effettivamente. Sono arrivati praticamente tutto e insieme ai biglietti venduti a un certo punto chiaramente la piazza era piena. C'è sempre il Fevi, sicuramente. sicuramente possiamo fare meglio in quello che è la comunicazione. Siamo stati presi un po' di sorpresa, questo lo devo ammettere, che effettivamente qualcosa non ha funzionato, cioè ci dispiace molto per quello che è accaduto. Stasera sarà un'altra serata di quelle piene, abbiamo già bloccato le vendite proprio per cercare di togliere un po' di pressione dalla piazza, ma anche stasera molto probabilmente qualcuno sarà probabilmente invitato ad andare al Fevi.
Per quanto riguarda i rimborsi, le condizioni generali di vendita indicano che il posto non è garantito in piazza e al Fevi c'era sufficiente spazio per tutti. Visti però i problemi di comunicazione, la direzione del festival valuterà in giornata delle soluzioni.
A 97 anni è morto Jim Lovell, il comandante della missione Apollo 13. Lovell pronunciò la famosa frase «Houston, we've had a problem», «Houston, abbiamo avuto un problema», quando sulla navicella che avrebbe dovuto raggiungere la Luna ci fu un'esplosione che danneggiò i serbatoi dell'ossigeno e fece abortire la missione. L'obiettivo fu allora di riportare a casa l'equipaggio guidato da Lovell. L'operazione di salvataggio tenne incollati alla TV decine di milioni di spettatori ed è stata poi raccontata dal film Apollo 13 con Lovell incarnato da Tom Hanks. E poco prima di partire Lovell aveva ricordato a pubblico e giornalisti, ormai abituati alle missioni spaziali di successo, che i rischi restavano elevati.
I think that maybe we become complacent about space flight, but the risks are there. Anytime you put three people on top of 6 million pounds of high explosive and send them.
Mandare tre persone sedute su 3.000 tonnellate di combustibile altamente esplosivo a 40.000 km all'ora, a 400.000 km dalla Terra, in un posto dove non c'è atmosfera e con indosso delle tute pressurizzate non è cosa da poco, aveva detto. Non dobbiamo compiacerci troppo, aveva poi concluso, ma rendere merito a tutto il lavoro che ci sta dietro. Parole lungimiranti, visto che grazie a lui, ai suoi compagni e agli ingegneri della NASA, alla fine l'Apollo 13 riuscì a tornare sulla Terra. Il tema delle adozioni internazionali è diventato politicamente scottante in questo 2025. Il Consiglio federale ha proposto di abolirle, ma in Parlamento si sta formando una certa opposizione, e allora noi abbiamo scelto di affrontare il tema nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori, non dal punto di vista politico, ma da quello individuale. In una serie di 4 episodi che pubblichiamo ogni venerdì fino a fine agosto, incontriamo 4 persone adottate.
Io ho voluto proprio voltare pagina, per me era come cominciare un nuovo capitolo, però lì secondo me arriviamo un po' al tasto dolente, nel senso io la prima cosa che ho fatto è stata veramente dimenticare la mia lingua madre, lo spagnolo, e questa è stata proprio una cosa che ho voluto fare di mia volontà. Infatti la prima cosa che ho imparato è stato il dialetto, perché stavo tanto con mia nonna materna. Diciamo che sono Giorgio con un piccolo Jorge dentro ancora. Io devo essere sincero, per molto tempo l'ho un po', come diciamo, represso. Sì, l'ho messo giù, non l'ho spinto tanto, soprattutto durante la fase adolescenziale.
C'era sotto qualcosa lì, no? Evidentemente, perché un'adozione è una frattura, forse possiamo dire così, e gestirla, integrarla nella propria identità è difficile. A qualcuno o in certi momenti potrebbe anche sembrare di aver perso un po' le radici, il terreno sotto i piedi. È capitato anche a Giorgio?
Sì, sicuramente anche lui ha vissuto questa cosa e poi in un secondo momento ha provato a far combaciare queste due identità e queste due storie così diverse. E non è stato facile.
Adottati, la storia di Giorgio, è il titolo del primo episodio della nuova serie del podcast Il Mondo Là Fuori. L'episodio, li abbiamo sentiti, è stato curato da Sofia Stropini e Alan Crameri e lo trovate online, sulle piattaforme per podcast e sulle nostre applicazioni Play RSI, RSI News e anche sul nostro sito. Io mi fermo qui, vi lascio ai colleghi dello sport. Buona giornata.